Apriamo il capitolo sorveglianza, guerra alle persone migranti. Oggi in compagnia di Yasha Maccanico di State Watch cercheremo quantomeno di iniziare a osservare, di operare quantomeno un primo sguardo su diversi fenomeni che, grazie al lavoro di State Watch, sono emersi nelle ultime settimane rispetto all'evoluzione dell'apparato repressivo, sorvegliante e di guerra alle persone migranti a livello europeo. Ma prima di tutto diamo il bentornato a Yasha. Ciao.
Ciao Francesco e un saluto agli ascoltatori.
Senti, allora partiamo parlando dell'apparato repressivo europeo, seppure nella sua dimensione esterna questa volta. Torniamo a parlare di CEPOL, l'Accademia Europea di Polizia, che, come abbiamo già visto in passato, assume un ruolo che va ben oltre la formazione, ma che potremmo leggere come strumento di diplomazia, di tessitura, di alleanze all'interno di un contesto in cui il confine tra repressivo e militare si fa sempre più labile. Banalmente, da un lato il fronte dell'antiterrorismo è un fronte in cui le operazioni militari si legittimano fortemente come operazioni di polizia internazionale, dall'altro il contrasto agli spostamenti, ai cosiddetti flussi migratori, assume la forma che abbiamo osservato in più occasioni della War on Migrants, con tutte le caratteristiche della guerra: alleanze, campi di prigionia, coinvolgimento dell'industria bellica e via dicendo. Ecco, in questa sua funzione di attore diplomatico paramilitare, sostanzialmente, CEPOL, questa Accademia Europea di Polizia, promuove un ulteriore livellamento verso il basso dei diritti umani, come per quanto riguarda la collaborazione in chiave antiterrorismo con la Arab Interior Minister Council, il Consiglio dei Ministri dell'Interno Arabi, un'agenzia di coordinamento repressivo a livello della Lega dei Paesi Arabi, abbastanza simile a Europol sostanzialmente, ma con ancora meno elementi di verifica e di garanzia rispetto di rispetto dei diritti fondamentali. Ecco, che cosa sta producendo questa cooperazione tra CEPOL e IMC?
È sempre difficile stabilire cos'è che succede in questi progetti di cooperazione, però c'è questa svolta verso il fatto che praticamente migliorare o costruire o creare delle procedure per migliorare la lotta contro il terrorismo, che però poi si sposta anche a criminalità organizzata e lotta contro le immigrazioni, viene considerata un contributo allo sviluppo di questi paesi, anche in situazioni in cui quegli stessi apparati, per esempio dell'antiterrorismo, sono usati contro dei strati abbastanza ampi della popolazione. E uno può pensare direttamente al caso egiziano o a delle situazioni in cui l'opposizione politica viene tacciata di terrorismo, e quindi questo sarebbe un modo di non solo internazionalizzare la criminalizzazione delle persone, ma anche un modo per far arrivare alle forze di polizia europee le informazioni dagli stati esteri. In questo caso risulta preoccupante, anche se non sorprende, il fatto che l'UE, attraverso la sua accademia CEPOL, sta sostenendo i paesi del Nord Africa e Medio Oriente per sviluppare un rapporto comune sull'antiterrorismo, senza considerare quale sarebbe il costo in termini di diritti umani che potrebbe avere per la società civile, per i giornalisti e per gli avvocati nei diversi paesi. Il progetto dell'UE, e quando non c'era un consenso presso questo Consiglio dei Ministri dell'Interno Arabo, comunque si voleva andare avanti con la creazione di questo progetto, e ci hanno provato attraverso il Centro Africano per lo Studio e la Ricerca sul Terrorismo, basato ad Algeri, quindi in Algeria, un altro paese che è particolarmente problematico dal punto di vista dei diritti umani e della criminalizzazione delle opposizioni interne. E questo ci ha fatto pensare che il piano potrebbe essere quello di trasferire i dati su criminalizzazione, antiterrorismo e possibili criminali verso l'Unione Europea come delle informazioni utili per i controlli alla frontiera, i controlli di immigrazione e anche per il lavoro delle forze di polizia. e questo restringerebbe ulteriormente le possibilità di fuggire per i dissidenti nei paesi autoritari, se nel momento in cui provano a presentarsi alle frontiere europee come rifugiati, le forze di polizia e le forze di frontiera già hanno delle informazioni che li tacciano di terroristi, che può essere dovuto alla partecipazione in alcune organizzazioni, ma può anche essere dovuto a un eccesso di criminalizzazione nei paesi d'origine. Allora, il bilancio annuale consolidato per il 2022 di CEPOL è che ha negoziato dei finanziamenti nel 2020 per 4 progetti di un valore complessivo di 23 milioni e mezzo di euro per assistere i paesi terzi del vicinato dell'Unione Europea per costituire le loro attività in ambito di polizia e law enforcement, che sarebbero le attività di polizia in linea con le priorità dell'Unione Europea, e 14 e mezzo di questi milioni sono stati destinati a progetti che hanno a che vedere con la Lega Araba e i suoi paesi, con un progetto pilota per questo rapporto che dovrebbe essere una copia del TESAT che compila Europol sulla situazione in ambito terrorismo, ma che poi incorpora anche ciò che chiamano estremismo violento, per un progetto pilota che è in Algeria, Tunisia, Marocco, Giordania e Libano. E poi anche la cooperazione con l'Egitto è particolarmente preoccupante, anche se non ha partecipato a questo progetto pilota. Però in ambito interno il TESAT, ovvero il rapporto antiterrorismo di Europol, è stato spesso accusato di essere sbilanciato verso la criminalizzazione delle lotte sociali della sinistra, con esempio del movimento anarchico, che ambientalisti e di lotte contro il regime della frontiera. Infatti avevamo notato nel rapporto dell'anno scorso che c'era anche un riferimento ad Abolish Frontex.
Eh sì, mi ricordo benissimo. Diciamo che questo, tra l'altro, appunto, citando i progetti di CEPOL in area MENA, in area Middle East e Nord Africa, vediamo come questo consolidamento promosso appunto dall'Europa con apparati di governo ultra autoritari, che ovviamente ha delle ripercussioni sulle dinamiche interne e sul rispetto dei diritti fondamentali interni e sulle capacità di ulteriore compressione della dissidenza all'interno di questi contesti, all'interno appunto di una dinamica di consolidamento di alleanze, diciamo, neocoloniali, rientra probabilmente anche in una chiave di strutturazione di un apparato per la cyberguerra, visto che comunque una parte di quei finanziamenti di CEPOL erano anche per il contrasto alla cybercriminalità cosiddetta e all'attivazione di strumenti appunto difensivi e offensivi in ambito informatico. Quindi si costituisce, diciamo, un'attenzione su una costruzione di alleanze assolutamente acritiche che vanno a potenziare l'evoluzione di questi regimi sostanzialmente. Ecco, restando su questa oscillazione tra dimensione interna e dimensione esterna delle politiche repressive della Fortezza Europa, un altro fenomeno che come Statewatch avete analizzato puntualmente riguarda il legame tra l'accesso ai visti e quello che potremmo definire delle garanzie di deportabilità fornite dai paesi di partenza. Quindi una forma di pressione per promuovere un contesto di accordi bilaterali che facilitino le deportazioni. È corretta come lettura, secondo te?
Sì, assolutamente. Assolutamente, anche perché si è creato questo nuovo sistema nel 2020, quindi solo 4 anni fa, e già negli ultimi documenti che abbiamo visionato si sta vedendo che c'è una certa insofferenza da parte del Consiglio, quindi dei governi degli Stati membri dell'Unione Europea e anche dagli Stati membri nei vari gruppi di lavoro in cui si discute di queste tematiche, praticamente perché considerano che il meccanismo stabilito dalla riforma del codice dei visti e in particolare dal suo articolo 25A per mettere pressione sui paesi terzi sta funzionando, però vorrebbero che fosse più efficace, più celere e che fosse più automatizzata la richiesta di restrizioni sui visti per obbligare o spingere i paesi a collaborare in altri temi come sono la collaborazione per la per le deportazioni, la sigla di accordi di riammissione e l'accettazione dei voli di rimpatrio, il rilascio dei documenti per le persone che vanno rimpatriate perché sono state oggetto di ordine di espulsione mentre erano irregolarmente nel territorio dell'Unione Europea. Quindi ci sono tutti questi ambiti e c'è un sistema praticamente di monitoraggio permanente della collaborazione con tutti questi paesi che è stato stabilito attraverso il meccanismo MOCADEM per la collaborazione in ambito operativo con i paesi terzi, per l'aspetto esterno dell'immigrazione, come lo chiamano loro, e praticamente questo articolo 25A della riforma del codice dei visti riformato stabilisce che se c'è una cooperazione insufficiente o inadeguata da parte di un paese extracomunitario con le procedure di riammissioni, ciò potrebbe portare alla sospensione di misure favorevoli per i cittadini del paese in questione che richiedono un visto per la zona Schengen. E quindi l'Unione Europea può scegliere di sospendere delle procedure celeri per le persone che sono già conosciute dai consolati e dall'autorità, perché già si è spesso spostato in Unione Europea ed ha praticamente usato in modo legittimo i visti che gli sono stati concessi in precedenza. Questa è una procedura veloce dove non ci sarebbe bisogno di riportare tutti i documenti e praticamente la persona sarebbe schedata e sarebbe quasi automatico la concessione di questo visto, quindi questa procedura veloce sarebbe sospesa. Chi ha i passaporti diplomatici o di servizio dovrebbe pagare i suoi visti, mentre la situazione normale è che non vengono richiesti i soldi della concessione di vista per questi detentori di passaporti ufficiali. Ci sarebbe più tempo per per concedere il visto dopo che si è fatta una richiesta, praticamente, perché il limite normale è di 15 giorni e quantomeno raddoppierebbe nel caso dell'adozione di queste restrizioni, e sarebbe limitato anche il fatto di concedere dei visti per entrate multiple nel territorio dell'Unione Europea, quindi sia quelli per i visti per molteplici entrate che quelli di 5 anni per molteplici entrate. E quindi queste sono le misure base, e poi se persiste questa cooperazione inadeguata c'è anche la possibilità di alzare semplicemente il costo dei visti, quindi da 80 a 120 o 160 euro, quando già 80 era stato un sostanziale aumento rispetto al prezzo anteriore, perché c'era questa priorità che dovevano coprire le loro spese amministrative i paesi europei praticamente.
Quindi la Costituzione, sostanzialmente la costituzione di canali preferenziali attraverso forme di pressione economica e burocratica per stringere degli accordi bilaterali che facilitino poi le deportazioni.
Esattamente, però allo stesso tempo ci sta un uso perverso della parola solidarietà in tutte queste dinamiche, perché si parla di solidarietà tra l'Unione Europea e gli Stati europei, tra i vari Stati membri dell'Unione Europea, però allo stesso tempo tutto questo, ed è reso chiarissimo nei documenti che abbiamo studiato per l'ultimo bollettino sull'esternalizzazione che è uscito la settimana scorsa, che praticamente la questione è che anche se migliorano la cooperazione con uno o con un paio di stati membri, se non quella cooperazione non è uguale con tutti gli stati membri, non deve essere considerato un motivo per prevenire o posticipare l'adozione di queste misure punitive praticamente. E quindi se c'è solidarietà tra l'Unione Europea e gli Stati membri, questo significherà che si potrà mettere più pressione il paese terzo prioritario al quale si vuole imporre una certa forma di collaborazione. Quindi c'è questa idea che la solidarietà tra paesi europei e Unione Europea, quello che la von der Leyen ha promosso come il Team Europe Approach, no? il sistema di squadra dell'Europa, praticamente è un modo di mettere sotto trasformare la solidarietà in un'arma contro i paesi terzi, che è un esercizio simile a quello che è successo nel 2015, dove la solidarietà verso l'Italia e la Grecia da parte dell'Unione Europea andava usata contro i diritti dei migranti che erano in arrivo dopo la crisi del 2015.
Ecco, insomma, abbiamo visto come questa assunzione a livello europeo di nuove strutture di regolamentazione degli accordi, degli accessi basati su un'adesione a quella che è la gestione repressiva delle migrazioni possa produrre anche poi, ovviamente in questo caso facilitando le deportazioni, ma rientra forse in una sorta di assunzione a livello europeo del cosiddetto piano Mattei promosso dall'Italia, in cui si facilitano relazioni e possibilità di spostamenti, magari di manodopera selezionata tra paesi che aderiscono a determinati accordi che hanno poi un portato repressivo molto forte. Dall'altro lato però vediamo come parallelamente l'accesso all'Unione, al territorio, il superamento dei confini europei diventi sempre più complesso, se non appunto attraverso questi fantomatici accordi di cui i risultati vedremo poi gli effetti nel futuro prossimo, arrivando appunto all'inasprimento dell'apparato frontiera, del dispositivo frontiera, tornando a parlare di Fortezza Europa, ci spostiamo grazie a un altro vostro contributo alla dimensione interna, in questo caso della War on Migrants, perché due recenti analisi di Statewatch riguardano l'automazione dei controlli sorveglianti alle frontiere, quella stessa struttura che per le persone autorizzate, per i turisti o per chiunque per parametri geografici, etnici o molto più spesso di classe sia accettato, e quindi viene promossa da un lato questa seamless experience, l'esperienza senza interruzioni delle frontiere, mentre per le persone potenzialmente prive di criteri per essere autorizzate diventa un'ordalia di invasioni algoritmiche e biometriche sempre più automatizzate e quindi con meno supervisione umana delle loro esistenze, una dataficazione delle persone migranti. Ecco, puoi raccontarci gli effetti di questi elementi di automazione e quindi di sottrazione di supervisione umana e di conseguente riduzione degli individui analizzati in cumuli di dati destoricizzati completamente, depersonalizzati ma anche destoricizzati, e quanto viene speso anche per costruire queste infrastrutture sorveglianti iperinvasive?
Beh sì, c'è una grandissima sforzo tecnologico e per creare nuove banche dati, nuovi sistemi di accesso e nuovi sistemi che allertino gli operatori delle forze dell'ordine su soggetti che sono potenzialmente problematici o da tenere sotto sorveglianza o a cui negare l'ingresso e cose del genere. Quindi questa è una grande onda praticamente di controlli e di automatizzazione e anche di spese e anche di collaborazione tra l'apparato di sicurezza e le industrie che sono preposte a creare a rendere operativi ciò che sono gli indirizzi politici praticamente, quindi negli aeroporti, nei terminal per i traghetti, nei punti di attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea si possono vedere dei poster che significano i vantaggi del sistema di informazione Schengen per migliorare le capacità delle autorità per gestire l'immigrazione. E il SIS, il sistema di informazione Schengen, è la più grande banca dati per il law enforcement e contiene milioni di allerte su persone che mancano, oggetti che sono persi e che vengono inseriti nel sistema da parte degli Stati membri, anche se le proposte possono anche venire da Europol e anche da delle forze di polizia estere. Quindi il sistema praticamente include delle allerte per rifiutare l'ingresso e la residenza dei cittadini dei paesi terzi. E alla fine del 2022 c'erano oltre 1 milione di allerte sulle persone che avevano a che vedere con le persone in questo sistema, e più della metà di queste allerte avevano a che vedere con dei cittadini stranieri che non dovrebbero essere, a cui non dovrebbe essere permesso l'ingresso. In più c'è pure la questione che ogni persona che attraversa le frontiere comunitarie dovrebbe avere i suoi dati controllati contro il sistema di informazione Schengen. Ma questa è poca roba in confronto con ciò che stanno sviluppando per gestire le migrazioni, in particolare riguardante coloro che richiedono un visto o un'autorizzazione al viaggio una volta che sarà che sarà attivo il nuovo sistema per entrare nell'Unione Europea, avranno i loro dati controllati da delle tecnologie algoritmiche e per l'apprendimento digitale praticamente, e quindi queste tecniche saranno integrate nel sistema di informazione sui visti e nel nuovo sistema di informazione per il viaggio e per l'autorizzazione, quindi il sistema europeo di dati per i viaggi e per l'autorizzazione, che dovrebbero essere capaci di individuare degli individui che sono potenzialmente rischiosi per permettergli di essere interrogati ulteriormente o per evitare che possano viaggiare. E quindi poi ci sono i mezzi più generali per approntarsi a ciò che può succedere, e lì si parla praticamente di Eurosur, del sistema di sorveglianza alle frontiere europee che collega la sorveglianza a livello nazionale con quella a livello comunitario e include droni, camera, telecamere, sensori e altri tipi di tecnologie che raccolgono i dati. E quindi questo problema che tu segnalavi con la gestione automatizzata delle frontiere e spesso dovrebbe essere collegata a degli algoritmi che assegnano degli score, dei punteggi sul rischio di alcuni individui che possono essere legati a molteplici fattori e che possono presumibilmente portare a un aumento ulteriore dei dati sensibili personali che vengono raccolti dalle forze di polizia per praticamente migliorare il sistema. E lì ci sarà un sistema dove la creazione di questo sistema algoritmico e di apprendimento digitale praticamente diventerà una motivazione da sé per un aumento dei dati che vengono raccolti sempre più indiscriminatamente, perché possono essere utili per gli sforzi per la sicurezza pubblica. Quindi certo, c'è questo sistema che si autoalimenta.
Come ci raccontavi, c'è una multidimensionalità appunto della frontiera, perché abbiamo la dimensione del controllo dei dati preesistenti all'interno dei database appunto di Schengen Information System, di Europol e via dicendo. Abbiamo la verifica e l'attribuzione di un'identità biometrica a queste persone, per cui diciamo il marchio diventa perenne perché è collegato a una loro identità che non è rimodulabile in nessun modo, perché è insita all'interno del loro corpo. Il loro corpo è la password di autenticazione alla frontiera. Dall'altro lato c'è un elemento molto pericoloso, che è quello della profilazione algoritmica, e quindi andare a osservare i dati delle attività online delle persone e produrre dei profili assolutamente superficiali ma fortemente vincolanti, e tutto questo si inserisce all'interno di un meccanismo, come ci raccontavi, di automazione, per cui la supervisione umana va a ridursi e gli effetti nefasti di qualunque tipo di bias o di qualunque tipo in generale di programmazione per l'esclusione si amplificano enormemente. Ovviamente un'evoluzione che adesso vediamo applicata, e questo penso sia sempre importante sottolinearlo, applicata all'obiettivo vulnerabilizzato su cui possono sperimentabili questi strumenti, ma la loro normalizzazione prevede una estensione evidentemente ad altri pezzi di popolazione che finora ancora mantengono dei privilegi non in senso esclusivamente in termini di diritti, ma anche di privilegi in termini informatici, nel senso diritto di accesso, di login all'interno del territorio europeo. Restando appunto a questa dimensione di pervasione dei dispositivi digitali, che per esempio diventa fondamentale, e l'invasione dei dispositivi mobili delle persone migranti alle frontiere è uno dei terreni su cui maggiormente in Europa è stato normalizzato l'utilizzo dei mobile devices forensic tools, dei dispositivi di estrazione dati, e più in generale la appunto profilazione algoritmica di cui parlavamo. In questo caso, passando alla dimensione interna, anche se forse evapora questa forte divisione tra interno ed esterno, visto soprattutto la portata di determinati impulsi come quelli di cui andremo a parlare, come per esempio la guerra alla criptazioni, la war on encryption, insomma. Ti chiederei appunto un ultimo accenno a una vostra recente analisi riguardo alle politiche sorveglianti che stanno avanzando in Europa, tra appunto sorveglianza di massa delle telecomunicazioni, questa appunto guerra alla cifratura delle comunicazioni, questa war on encryption, fino addirittura alla proposta di strutturare delle backdoor, degli accessi riservati di default per le forze dell'ordine all'interno dei dispositivi. Ecco, uno scenario che sicuramente meriterebbe una puntata a parte, ma di cui ti chiederei giusto una sintesi.
Sì, questa è una cosa alla quale avevo accennato forse un anno fa, forse mezzo anno fa, quando c'era la presidenza svedese, e praticamente nell'ambito dell'elaborazione della legge sull'intelligenza artificiale, praticamente c'era una situazione dove come critici del sistema che veniva proposto, praticamente c'era una sensazione che più o meno si stava andando troppo oltre con le questioni di protezione dati, e ci stavano anche dei significativi successi da parte delle associazioni che stavano facendo campagna per spiegare quali erano i potenziali rischi dell'intelligenza artificiale. C'è stato un momento in cui è intervenuta la presidenza svedese richiedendo un intervento del COSI, quindi del Comitato Permanente per la Sicurezza Interna, perché c'era bisogno di una nuova narrativa che spiegasse quanto fosse importante l'intelligenza artificiale per le attività di sicurezza interna.
Sì, mi ricordo Ylva Johansson, che era stata una delle grandi promotrici di questa stretta.
Esattamente, quindi pensavano che praticamente le critiche stavano avendo effetti e non volevano che interferissero con i poteri delle forze di polizia. E quindi c'è un nuovo piano più o meno segreto che è stato rivelato da Netzpolitik e poi anche la Commissione l'ha reso pubblico. Però praticamente l'intenzione sarebbe che l'Unione Europea dovrebbe reintrodurre la sorveglianza di massa delle telecomunicazioni, creare delle backdoor o vie d'accesso per i dati criptati. Questo è un nuovo piano che è stato scritto, redatto in segreto da parte dei ufficiali per la sicurezza e di polizia. E quindi ci sarebbe bisogno di una collaborazione strettissima tra lo Stato e l'industria per assicurare ciò che il piano chiama l'accesso legale considerato alla radice, all'inizio dello sviluppo delle tecnologie, e quindi ripete delle domande che erano state fatte molte volte negli anni passati e che la Commissione sembra appoggiare, che praticamente questo piano è stato elaborato dal High Level Group, quindi gruppo di alto livello sull'accesso ai dati per una efficace lotta di law enforcement.
Ecco, pensiamo semplicemente a che cosa voglia dire. Da un lato delle backdoor a livello di hardware, quindi all'interno dei telefonini di nuova produzione, per intenderci, per fare un esempio, dall'altro a livello di software. Pensiamo che comunque l'obiettivo principale di intervento di massa su questo fronte riguarda tutta la cifratura end-to-end, tutto quello che riguarda le comunicazioni via WhatsApp, Telegram, Signal e via dicendo, sui quali si può intervenire con alcune aziende stringendo accordi per quanto riguarda il software. Se questo non avviene, si passa a stabilirli sul dispositivo stesso. Sicuramente si apre uno scenario assolutamente distopico, con un monitoraggio totale al quale probabilmente ci si sta già assuefacendo, perché anche questa narrazione, questa oscillazione tra è vero, non è vero, sì, lo proponiamo ma poi non avverrà, oppure siamo tutti costantemente controllati, ecco, promuove poi una normalizzazione, una naturalizzazione di tutti questi fenomeni. Che dire, Yasha, io ti ringrazio veramente moltissimo per questa enorme capacità di sintesi, perché abbiamo toccato 4 argomenti diversi in meno di un'ora, senza interruzioni, quindi io ti ringrazio ancora, come sempre. Sai che Radio Blackout ha un enorme debito nei confronti di Statewatch per tutto il lavoro che portate avanti, per tutti gli scenari che consentite di far emergere, e quindi ancora grazie mille e alla prossima.
Grazie mille, grazie a te, buon proseguimento.
Ciao.
Ciao.